a viva voce e che non resti tra noi.
Bentrovati all'ascolto di Radio Immagina, vi salutano come ogni venerdì Carla Attianese
e Stefano Balassone.
E un saluto anche dalla nostra squadra tecnica, Ilenia Daniello in regia e Silvio Garbini allo streaming. Professore, la storia di oggi, guarda caso, è davvero straordinaria.
Noi prendiamo solo storie
solo straordinarie, ciascuna al suo modo, diciamo, certo. Nella loro differenza. E questa storia racconta di un pezzo d'Italia speciale, veramente incredibile, che c'è, che esiste e che noi qui a viva voce siamo davvero felici di raccontare. Cominciamo dal titolo, vaccini a 100 all'ora, Quindi entriamo davvero, professore, di un argomento di grande attualità in questo momento.
I vaccini sono il premio di una gara?
Insomma, vediamo, adesso ce lo facciamo raccontare dallo stesso protagonista di questa storia. Come lei sa, professore, tanta gente è refrattaria e quello che abbiamo oggi ospite con noi è un medico, medico di base, come si dice, che ha assunto questa cosa delle vaccinazioni come una vera e propria missione. Tanto da essere definito su Repubblica, su cui abbiamo preso la sua storia, il medico che converte i Novax. E quindi salutiamo con noi in collegamento il dottor Marcello Pili. Benvenuto a Radio Immagina.
Buonasera Carla, buonasera professore Balassone.
Sia ben chiaro, io sono professore per finta, mentre lei è medico per davvero.
Sì, questo è bene specificare.
Medico per davvero sicuramente, questo sì, è dimostrabile. Ecco.
Io però come la devo chiamare? Marcello, dottor Pili?
Marcello.
Va bene,
Marcello,
per oggi è Marcello.
Quindi lei mi autorizza, Marcello?
Assolutamente sì, anche perché io, Carla, ci tengo a ribadire un concetto, io sono un medico di campagna, così.
Adesso raccontiamo tutto, non anticipiamo la storia, ma andiamo un passo
Senta,
alla volta.
Cominciamo con l'analizzare però i mass media, quel titolo che le hanno affibbiato, il medico che converte i Novax, che ce lo fa già vedere un po' con i capelli lunghi alla Gesù Cristo, eccetera.
Che cammina sulle acque del Tevere.
C'ha qualche tocco di esagerazione. Ci dica.
Diciamo che sì, un po' di esagerazione, cioè io non converto nessuno, professore, io in realtà quello che ho fatto è semplicemente un lavoro di sensibilizzazione di una popolazione che viveva magari un momento un po' di, come dire, di disequilibrio, no? di incertezza. Ora convertire non è nel DNA né nei compiti dei medici, in realtà quello che dobbiamo fare corrette informazioni. Quella che stiamo facendo adesso.
Quindi se ho ben capito, lei c'ha anche i suoi assistiti, insomma ha puntato alle persone anziane secondo la graduatoria di priorità generale e probabilmente se comprendo si tratta di persone di quelle che consumano più televisione, per esempio.
Sì, assolutamente,
no? E che avranno passato ore e ore
anche se ormai professore anche noi la consumiamo tutti in casa.
Anche perché stiamo andando avanti con l'età e quindi si saranno sentiti tutto il contrario di tutto sui vaccini, sì. Sul bene e sul male,
assolutamente, quindi, sì, nell'arco di un paio d'ore magari sentono notizie che cambiano praticamente da un polo all'altro praticamente magari 3-4 volte. Quindi quello che andava fatto era sostanzialmente quello di dare appunto un'informazione corretta sulla campagna vaccinale e su questi vaccini. Questo ha consentito secondo me comunque sia di portare, come dire, a casa tante persone, cioè a casa nel senso a casa della vaccinazione, intendiamo, tante persone che magari non si sarebbero vaccinate.
Quindi vaccinazione a domicilio.
No, professore, adesso appunto è perfetto, bravissimo Marcello. Allora, volevamo un attimo entrare nel dettaglio di questa storia, diamo un po' di notizie succulente a chi ci ascolta. Allora,
io già vedo un mare di guai per molti medici di base.
Esatto,
con telefonate del tipo: dottor, perché lei non viene a casa mia?
Esatto, ma andiamo con ordine. Allora, Marcello, vediamo se riesco a fare una sintesi che ci abbia un senso. In pratica, lei c'ha questa moto, c'ha una BMW, giusto?
Sì.
Si è messo su questa moto la sera a raccattare le dosi avanzate negli hub. Lei è di Ostia, che è un quartiere di Roma affacciato sul mare, lo ricordiamo, molto grande. Ha preso questi vaccini e ha telefonato ai suoi pazienti e addirittura ne ha vaccinati oltre 1300 sui suoi 1600 assistiti, addirittura vaccinando in un giorno, questo è un dato del 18 giugno, adesso lei ci aggiornerà, ha fatto più vaccini lei dell'hub vaccinazioni di Ostia.
Iniziamo dall'inizio, così. Carla, così spieghiamo tutto quanto.
Ecco,
spieghiamo bene i dettagli. Allora, sì, io ho usufruito di questo mezzo meccanico sostanzialmente, che era abbastanza comodo per raggiungere i pazienti a domicilio e per fare le cose rapidamente, anche perché questi vaccini soffrono di questa difficoltà tecnica, per cui vanno ritirati nelle farmacie dell'ospedale e fatti in tempi brevi, altrimenti degradano e quindi poi non si possono fare più. E quindi questo già era un...
Quindi si è procurato intanto una borsa frigo, scommetto.
Sì, assolutamente.
Quelle della spiaggia, no?
Guardi, se le dico il mezzo tecnico, addirittura attaccato alla presa dell'accendisiga dove la mia moto ha, conseguentemente tenevamo la catena del freddo.
Quindi una cella frigorifera trapiantata su una BMW, questa
su una
devo
BMW,
dire.
Per i vaccini.
Sì, questa è una notizia.
Per i vaccini. Per i vaccini. Poi abbiamo vaccinato a domicilio, professore, tutti i pazienti che non potevano essere spostati dal proprio domicilio o quelli per cui essere spostati dal proprio domicilio poteva rappresentare un rischio. Cioè a dire sostanzialmente che anche vaccinando nel mio studio tantissime persone, però quelli che magari potevano andare incontro a un rischio, magari a venire a studio perché si incrociavano con tante altre persone, ricordiamoci che eravamo in piena terza ondata quando abbiamo iniziato la campagna vaccinale, e quelli ce li siamo fatti, sostanzialmente ce li siamo vaccinati tutti a casa. Poi la giornata, il mio modo di recuperare i vaccini era quello di andare in ospedale e sostanzialmente di prendermi tutto quello che poteva avanzare, perché io sapevo che c'era una popolazione comunque sia abbastanza ben, come dire, informata, grazie insomma al lavoro che avevo fatto, e di conseguenza che se li chiamavo e gli dicevo guarda possiamo fare il vaccino oggi perché abbiamo la dose a disposizione, mi davano disponibilità. Di conseguenza questa è stato il sistema. Abbiamo vaccinato in un giorno, soprattutto questo parliamo degli inizi della campagna vaccinale, quando gli hub magari non erano così ben organizzati come adesso, abbiamo vaccinato in una giornata da più almeno dalle notizie che mi ha dato la farmacia dell'ospedale, più noi personalmente a studio che in un hub, che nell'hub di Ostia. Però ecco,
venendo all'aspetto mobile a domicilio, che fra l'altro mi pare di capire, appunto vedendo la televisione, che sta diventando marginalmente, come dicono gli economisti, sempre più importante, perché fatto il grosso con si tratta di andare a trovare il paziente
a stanare,
al dettaglio,
in
no?
Questo
a stanare. Allora, come dire, allora questa ghiacciaia, no, questo frigorifero portatile, che se l'ha inventato lei o si compra da Amazon?
No, non me lo sono inventato io, è stato pensato per altri scopi, probabilmente
per la birra, no?
Sì.
Birretta, quindi lei ce l'aveva, mi scusi Marcello, mi scusi, visto che è una cosa notturna, ci aveva, immagino, in questa borsa frigo la birretta e il vaccino, così dopo si andava a fare serata.
Non possiamo bere in servizio neanche noi, guarda,
niente.
Ma quindi vuol dire che lei è in servizio H24, Marcello?
Però, insomma, finito la tempesta del Covid si torna alla birra praticamente.
No, adesso però, professore, una cosa che ha detto lei voglio riprendere, che è molto importante. Allora, quello che dovremmo fare nel proseguo di questa campagna vaccinale in realtà è quella di scovare gli scettici, cioè a dire sostanzialmente quella di andare a trovare chi non si è voluto vaccinare.
Questi over 60 sono quasi 3 milioni,
sì.
No?
Sono quasi 3 milioni, dagli ultimi dati che ci ha dato il generale Figliuolo sono quasi 3 milioni, 2 milioni e 800 mila in tutta Italia.
C'è anche milioncino quasi di over 70, anche se può sembrare incredibile.
Tra questi sono più di un milione di over 70. Queste persone, professore, ma chi li recupera se non i propri medici di famiglia? Con chi possono avere un rapporto con
ma nessuno sa che esistono, ma è naturale, certo.
Che li può chiamare e poi dire, senta, ma perché non si è vaccinato? Per quale motivo? Quali sono le sue perplessità? Io penso che se noi riusciamo a fare un lavoro abbastanza capillare di questo tipo, tante di queste persone le possiamo recuperare.
Secondo lei, le pongo una domanda che si pone un lettore, un minimo attento di giornali e spettatori di TV, ma lo Stato, nella sua possanza, è capace di incrociare i codici fiscali di quelli a cui ha somministrato una dose con i codici fiscali dei pazienti, dei medici di base, per vedere
Questa è una bella domanda.
Dove si aggruppano, dove si aggrappolano in maggior numero, ma non soltanto in Sicilia, Sardegna, cose che lì, sai, uno Sicilia, ma da chi? Dal medico Stefano Balassone, dalla dottoressa Carla
Attianese, ma sì, questo è assolutamente fattibile. È fattibile. Noi riceviamo,
ma si fa, è fattibile, ma si fa.
Ma noi riceviamo settimanalmente l'elenco dei nostri pazienti che sono o vaccinati o che hanno fatto una prenotazione per la vaccinazione. O che comunque sia invece rimangono, come dire, nel limbo.
Ok, ma questo eravate capaci di farlo o erano capaci di farlo anche prima dell'arrivo del generale?
Sì, questa è una cosa che si fa da prima dell'arrivo del generale.
Siamo noi che pensiamo sempre a male, professore.
Il generale si sarà commosso nel trovare...
Professore, sì, lo vedo un tipo che si commuove.
Tecnicamente questa cosa è possibile. Allora, il generale, io gli devo dire solamente, devo fare solamente un inciso sul generale. E il generale con noi, io parlo dei medici del territorio, ci ritroviamo di fronte a un problema, perché un giorno dice una cosa, anche lui il giorno dopo ne dice un'altra, il terzo giorno ne dice un'altra ancora, e su questo abbiamo un po' di problemi a capire che tipo di strada dobbiamo tenere. Allora, tre giorni fa ci diceva di recuperare gli over 60 che non sono stati vaccinati, e noi ci siamo messi a lavorare a scovarli, eccetera, eccetera. Poi ha detto che bisognava invece fare seconde dosi.
A tutti, no? Anche più giovani, perché c'è un po' questo doppio orientamento.
Per via della Delta, sì.
No, perché nel CTS, però nel CTS, mi scusi, c'è un po' questo doppio, adesso teniamo questo doppio orientamento, no? Cioè, tra chi dice no, vacciniamo tutti in modo tale da poter riaprire anche le scuole, e c'è chi dice no, concentriamoci, credo che il Figliuolo sia in questo secondo gruppo, vacciniamo i più fragili.
Come diceva il dottore, l'ultimo urlo, diciamo, o l'ultimo ordine di servizio è sotto con le seconde dosi, perché così lì il virus trova un muro e blocchiamo la variante. Tolto questo dente, che fra l'altro significa non gravare, dico bene, non gravare sul sistema sanitario, letti, terapie intensive,
quelli stanno calando per fortuna.
Ecco, allora a quel punto facciamo una strage di vaccinazioni su tutti i più giovani, giusto?
Quello, sì, il problema dei più giovani, professore, è che in realtà abbiamo già iniziato a vaccinarli, quindi paradossalmente...
Bisogna fargli anche la seconda dose, certo.
A questo punto bisogna fargli anche la seconda dose, giustamente, come dice il generale, e ci ritroviamo un po' in carenza di dosi, perché il problema che scontiamo in questa estate è una oggettiva carenza di dosi, per cui dobbiamo vedere un attimo dove dedicarle. Però ecco, se ci dicono un attimo meglio come dobbiamo lavorare... Allora io posso anche lavorare magari per vaccinare queste persone a settembre, se non ho una disponibilità di dose,
certo,
adesso. Però me lo dovrebbero far sapere, perché io la settimana scorsa ho dovuto di 100 appuntamenti a studio di over 60 che avevo chiamato e avevo, diciamo,
per fare delle seconde dosi invece.
No, parlo di prime dosi, sì, di over 60 appunto, che non si erano vaccinati.
Per privilegiare
ancora
le seconde dosi, no?
Per privilegiare le seconde dosi. Poi oggettivamente io faccio una richiesta dei vaccini in ospedale, mi dicono: guarda, possiamo consegnare solamente vaccini per seconde dosi, quindi io devo necessariamente fermarmi. Ora io capisco che anche dal punto di vista nostro regionale non sia facile neanche per l'assessore, oggettivamente
della regione Lazio parliamo, no?
Sì, noi parliamo della mia regione, la regione Lazio, muoversi in questo come dire ambito di indicazioni un po' diverse giorno per giorno, dovremmo tenere un po' una linea comune. Penso che l'assessore in qualche modo un po' a noi debba dare credito, ecco, un po' a noi medicina del territorio debba dare credito, perché io non voglio ergermi a esempio di nulla, io ripeto, sono medico di campagna, non faccio altro, faccio il medico di famiglia, però voglio dire, forse l'unica cosa che posso aver dimostrato è che se ci mettiamo d'impegno, noi una svolta a fare campagna vaccinale seria la possiamo dare.
Sì, Marcello, allora guardi, ricominciamo da qui, perché a Viva Voce noi facciamo sempre una pausa musicale a metà del nostro percorso, una pausa musicale che riprende un po' il filo della storia attraverso la musica.
Voglio proprio vedere come.
Professore, ma lei lo sa che io ho tante risorse. Pensi un po', parliamo di salute e di medicina. Pensi un po', io ho scovato uno studio della Caledonian University di Glasgow che ha fatto uno studio con, grazie ad un progetto triennale, come dire, studiando quali sono le canzoni che fanno bene alla salute, cioè quelle che se le ascolti ti fanno stare meglio, un po' come i vaccini.
Cioè gli scozzesi, che tutta la fama che hanno, esatto, hanno finanziato un progetto,
sì, di musicoterapia.
Ma pensa un po', va bene.
Cioè se crede. E allora, quali sono i brani che sono, insomma, spuntati da questa ricerca? Quali sono i brani che fanno bene alla salute? Marcello, così li può anche somministrare insieme quando fa il vaccino, li mette come colonna sonora.
Volentieri.
Ci abbiamo Gloria Gaynor, I Will Survive, ci abbiamo i Pink Floyd con le canzoni bellissime, ma ci sono anche quelle negative, ovviamente, le canzoni che se le senti un po' te deprimono. E tra queste, pensi, addirittura gli Oasis, gli scozzesi stessi hanno messo gli Oasis e anche i Rem. Ma anche se Rem, devo dire, se sono uno dei miei gruppi preferiti.
Qui vedo,
quindi,
che c'è la passione che parla.
Quindi io quelli comunque a me mi fanno stare bene, ma vabbè.
Okay.
Però noi abbiamo comunque pescato, in onore a Marcello, nella lista della musica che fa stare bene, sì, e ci ascoltiamo What a Wonderful World di Louis Armstrong. Ma siccome noi siamo un po' rock, vero professore?
No, lei Carla.
No, anche lei un po'. Il rock è uno stato d'animo, diciamo.
Va bene.
Ce l'ascoltiamo nella versione dei Ramones.
Benissimo.
Perfetto, io già mi immagino una sequenza di cinema in cui un medico di campagna a cavallo di una moto passa tra i campi e lo sonoro è costituito da questa ritmica What a Wonderful World.
Quindi Marcello, l'abbiamo anche messa in un film, l'abbiamo anche proposta come protagonista di un film, vabbè.
Ma vedi Carla, io da un po' da cinefilo sinceramente, io questa canzone la ricordo benissimo.
Sì, tra l'altro questa canzone c'è anche una storia, insomma, perché però insomma prendiamo il positivo di questa
sì,
canzone, perché non è
proprio la versione originale in Good Morning Vietnam, che era bellissima praticamente,
sì,
e che faceva parte un po' della cosa, sì, me la ricordo bene.
Bellissima, insomma. Comunque allora ricordiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che abbiamo in collegamento Marcello Pili, il dottore di Ostia, che è diventato una specie di campione dei vaccini. Allora,
a domicilio.
A domicilio. Marcello,
anche
vogliamo...
in studio, ma... quello
a domicilio.
Che ci incuriosisce a questo punto è il suo domicilio.
Esattamente, Marcello. Innanzitutto volevo ricordare, prima parlavamo degli over 60, insomma ancora da vaccinare, sì. Volevo ricordare che lei su 600 pazienti over 60 che c'ha tra i suoi assistiti, solo in 3 hanno rifiutato il vaccino, convinti Novax. Quindi sì. Vuol dire che questa, diciamo così, questa attitudine del medico di famiglia, questa persona di cui le persone si fidano come di un familiare, è quello che fa la differenza, giusto?
Ma sicuramente sì, cioè nel senso che alla fine il colloquio col paziente, soprattutto fondamentalmente quando il paziente è un paziente che ti sceglie perché ha fiducia, in Italia il medico di famiglia si sceglie, non è assegnato d'ufficio, conseguentemente c'è un rapporto tuttora di fiducia col medico di famiglia che secondo me in questa fase ha rappresentato una svolta proprio.
Scusi dottore, dalla sua viva voce, tra le motivazioni Novax, a quale darebbe la palma tra quelle che ha sentito, insomma la palma della più interessante?
No, interessante sinceramente nessuna, io non vedo motivazioni reali contro questo vaccino. Sul fatto che sia una terapia sperimentale la barzelletta che mi fa più ridere sinceramente. Non è una sperimentazione sul campo quello che stiamo facendo, la sperimentazione è stata fatta seguendo le linee guida della buona pratica clinica e di tutti i farmaci che vengono immessi sul mercato. Sul discorso di questi vaccini, l'altra cosa che fa abbastanza ridere è che cambierebbero in qualche modo il nostro genoma, perché sono vaccini mRNA, è un'altra cosa che veramente è abbastanza ridicola e che c'ha, è stato forse, ecco, queste sono state le due cose che sono state quelle più
queste cose più lei le ha sentite con le sue orecchie dagli esitanti.
Le abbiamo sentite, sì, le abbiamo lette.
Guardi, mi scusi Marcello se la interrompo, ma io giusto ieri ne sentivo un medico, che ci sono anche medici Novax che dava la sua opinione in merito a questo, dicendo le cose che dice Marcello sulla Rai, su Rai 3, era ospitato ad Agorà e raccontava questa sua posizione, ovviamente con un contraddittorio, però sì.
Una volta hanno invitato anche a parlare dell'origine del mondo uno che dice che è stato creato in un giorno.
Esatto.
E per fare pluralismo dall'altra parte c'era uno scienziato evoluzionista.
Esatto. Però Marcello, io sa come risponderei a queste persone che parlano degli effetti indesiderati possibili dei vaccini con la campagna francese, no? Che è bellissima, cioè lei l'ha vista, no? Può avere effetti molto desiderati con queste foto meravigliose di baci appassionati. Cosa più di questo?
Io risponderei però, Carlo, anche con la mia esperienza personale, perché le dico un'altra cosa. Questo modo di vaccinare che diciamo abbiamo tenuto noi, cioè io personalmente, ma anche i colleghi del mio studio, noi siamo in 7 nel mio studio.
Quindi 7 medici hanno fatto le vaccinazioni a domicilio?
No, io l'ho fatta per tutte e 7 perché io avevo il mezzo meccanico che
c'è mica tutti hanno la BMW col frigorifero, certo.
Ma perché lei in realtà è un supereroe, no? Se toglie il camice,
capito? E mi fio la giacca della moto, no? In realtà quello che le dico però è questo: il fatto di passare attraverso il medico per la vaccinazione consente anche di scegliere il miglior vaccino per quel paziente. Purtroppo
certo, perché voi li conoscete bene, no?
Vi invito a una riflessione, purtroppo in Italia è successo per un periodo, soprattutto per quando sono stati fatti tutti questi open day, che in qualche modo il paziente si scegliesse il vaccino da fare, cosa che non è correttissima. Porto sempre un esempio che è abbastanza illuminante: se ho un paziente iperteso che viene a studio perché ha scoperto di essere iperteso e di avere ipertensione arteriosa, non viene nel mio studio dicendomi il farmaco che io gli devo prescrivere, viene nel mio studio a chiedere la prescrizione di un farmaco antipertensivo che io sceglierò sulla base della conoscenza del paziente qual è il miglior farmaco per lui. Con la vaccinazione aperta in questo modo, purtroppo molto spesso il paziente ha fatto una scelta poco curata del vaccino. La dimostrazione è che in tutti i vaccini, in tutte le vaccinazioni che io ho fatto, non ho avuto un effetto collaterale grave.
Questo è importante, quindi
allora,
Marcello, diciamo
di
che
numeri, no, Carla, Marcello, non parliamo di numeri che possono essere statisticamente significativi,
però è un fatto,
però un'indicazione la può dare, è un fatto. è un fatto. Io
però Marcello, mi scusi,
ricoverato per il vaccino, ecco,
Marcello, mi scusi se la interrompo, però le volevo chiedere questo. Però è anche vero che per quello che riguarda la normalità della situazione, noi dovremo convivere con questo virus in futuro. Quello che anche si sta un po' immaginando è quello di affidarsi sempre di più ai medici di base. Ma lei conosce un po' com'è il parere dei suoi colleghi? Perché ce ne sono anche stati alcuni molto refrattari a questo tipo di impegno.
Guardi, nella Regione Lazio abbiamo avuto più di 1000 colleghi che non hanno aderito alla campagna vaccinale, però c'è anche da dire che i colleghi che hanno, gli altri 3000 che hanno aderito alla campagna vaccinale si sono anche resi disponibili a vicariare quelli che non erano disponibili.
Quindi diciamo che Marcello, diciamo che abbiamo buone speranze che per quello che riguarda, che ne so, il prossimo autunno, il prossimo anno, quando verosimilmente entreremo in una fase di normalizzazione di questa pandemia, potremo contare su questo tipo di supporto, no, dei medici di base.
Ma mi incuriosisce una cosa: siccome 1000 su 4000 in tutto, se ho capito bene, sono comunque un quarto, sono una bella quantità, quali possono essere le ragioni? Non parliamo di Novax, evidentemente, no? Quale può essere i problemi logistici, per esempio doversi andare a procurare i vaccini?
Professore, principalmente sì. Allora, ecco, dire questo. L'Italia è un paese grande, è un paese dove magari ci sono alcune zone rurali dove per andare a recuperare i vaccini a 60 km andare e 60 km a tornare,
e per cui bisogna che qualcuno gli porti, certo.
Esatto. Non è semplice. Cioè, io andavo in un ospedale che ho nel mio quartiere, oltretutto se andavo in moto, quindi ci mettevo anche di meno
e non c'era problema di parcheggio.
Quindi potremmo fornire di moto ai medici e alle dottoresse di base,
hanno anche un'età, eccetera. Se stanno sparsi per 3000 cose, già tanto se qualcuno gli porta i vaccini, dove stanno? E poi loro con la macchinetta e con un apparato frigorifero.
Quindi esatto, che lei potrebbe brevettare, diciamo. Però diciamo che quindi si pone un tema di logistica, no, rispetto all'organizzazione che il generale dovrà.
E per quello c'è il generale capo della logistica, no?
Ah, lui era capo della logistica, è vero.
Il generale capo, professore, ma lei che ne pensa? Se il generale capo della logistica ci facesse un po' più di logistica, un po' meno d'annunci.
Facciamo questo appello al generale della Radioimmagine.
Certo, da qui lanciamo un appello: figliolo, facci la logistica, specialmente ai medici di base.
Ecco.
Comunque, Marcello, mi scusi, noi, io e il professore avevamo una curiosità. Ci racconta qualche storia, qualche aneddoto di un paziente, come ha reagito? Entra in casa, c'è cioè il vecchietto, gli parla, gli fanno il caffè. Cioè, racconti un po' qualche aneddoto.
Quanti caffè si è dovuto bere?
Come Benvenuti al Sud, si ricorda il postino.
Probabilmente sono diventato ipertenso, perché la vaccinazione, anche se a domicilio, prevede che comunque sia ci sia un periodo di osservazione del paziente dei 15 minuti. Conseguentemente entravamo in casa, il paziente già avvertito, logicamente, che andavamo a vaccinarlo, facevamo sto vaccino, ci mettevamo seduti, ci facevamo un po' di chiacchiere, ci bevevamo logicamente un caffè con i pazienti vaccinati e dopodiché li salutavamo e gli davamo l'appuntamento per il richiamo.
Ma qualche cenetta è uscita da queste visite?
Non avevamo tempo, caro.
Ah, proprio,
troppo, al massimo il caffè.
Come Amazon.
Avevamo i vaccini che altrimenti andavano...
Questo cenno ad Amazon per l'appunto è il runner doctor.
Sì, il runner doctor.
È così.
Però vorremmo avere diciamo delle un pochino più di garanzie rispetto al personale di Amazon, se fosse possibile.
Sì. Ma lì siamo nelle mani di figliolo. No, forse siamo nelle mani di figliolo per...
Figliuolo. Io poi sospetto di questa...
Per la fornitura della materia prima, cioè il vaccino, maledizione.
Sì.
E poi invece il... Ma nel Lazio non mi pare che state messi poi tanto male.
No, c'era stato un problema, ma è rientrato.
Come
giusto?
Medicina territoriale...
Vero? La medicina territoriale della Regione Lazio funziona bene.
Altre regioni che si sono un po', hanno un po' sbilanciato il sistema, vero?
Assolutamente sì, professore. E anche questo magari è un accenno solamente, se mi permette, lo voglio fare. Cioè, nel senso che le regioni che hanno spinto di più verso la prevenzione rivitalizzazione sono quelle che hanno sofferto di più durante questa pandemia, sia per il trattamento dei pazienti malati, sia per la campagna vaccinale.
Abbiamo visto
questo,
facciamo, e mettiamo,
come dire, chiaro questo punto, perché ci teniamo in maniera particolare.
È stata una lezionaccia sul campo che ha messo a tacere tutte le chiacchiere.
Direi di sì. Io, l'unica cosa che mi sento di dire è che noi cerchiamo il coinvolgimento, noi diamo la disponibilità a essere coinvolti in questa cosa, e diamo la disponibilità a trovare tutti questi pazienti che mancano.
Scusi, ma è vero che lei per ogni visita che fa a casa guadagna la bella cifra di 3 euro?
Capisce?
Le stavo facendo un po' di conti in tasca.
Capito, Marcello?
Se era il motivo economico che mi spingeva, ho fatto male assolutamente i conti.
Capito? Beh, sì, probabilmente
ho fatto assolutamente male.
Ha bisogno di un consulente per il suo lato economico, dottore. Sanitario glielo lasciamo tutto, il resto le facciamo da consulente.
No, anche qua sono state dette cose allucinanti, professore, sul compenso dei medici che sono andati a fare vaccini a domicilio.
Ma l'Italia ormai è diventata così,
si sentono e si leggono delle cose che sono veramente brutte, anche perché veramente, guardi, su questa cosa non c'è stata alcuna spinta economica, c'è stata solamente una spinta di voler contribuire nella maniera migliore possibile a superare
una missione, come dicevamo all'inizio.
Insomma, non è nata la nuova casta di quelli che vanno in motocicletta per fare un sacco di quattrini a vaccinare le persone, quelle più recalcitranti.
No, direi di no, direi assolutamente di no, non è assolutamente quella la motivazione che ci ha spinto.
Marcello, prima di chiudere, prego, Marcello.
Guarda, l'unica cosa che ti dico, Carla, era semplicemente questo che mandava comunque sia di ribadire, ci ha spinto il fatto che noi in questo modo possiamo ribadire l'importanza della medicina del territorio, della medicina che è vicina al paziente, della medicina che è vicina al paziente che si fida del medico di famiglia, che noi riteniamo essere ancora un valore nel nostro sistema sanitario nazionale, e io lo ritengo in maniera particolare.
Anche noi, vero professore?
Assolutamente sì, ma poi secondo me con questo racconto abbiamo fatto venire voglia a un sacco di medici di comprarsi una motocicletta.
E poi è
emersa a fascino rinnovellato la figura del medico di campagna.
Sì, Marcello, prima di salutarci, un'ultima battuta, perché abbiamo finito il tempo, un'ultima battuta su questa preoccupazione che ci sta dando questa variante. Quindi un invito, comunque è vero che siamo tutti in zona bianca. Sono confusa con i colori, però insomma ci sono le partite, le piazze, insomma,
l'estate. In televisione, pericoloso anche, pure quello.
No, anche noi ne siamo rimasti a casa. Però insomma, il fatto che un medico così impegnato faccia anche lui un appello alla prudenza, no? Comunque, Marcello.
Assolutamente, l'appello alla prudenza. Utilizzate i dispositivi di protezione, cercate di evitare gli affollamenti in qualsiasi modo. Ci sarà sta finale domenica sera, che anch'io vedrò, perché comunque sia, come penso la gran parte degli italiani vedrà, però cerchiamo di evitare comportamenti che sono poco
tipo andare per strada a fare festa.
Ci saranno le piazze.
Cerchiamo di utilizzare i dispositivi di protezione.
No, io al massimo sto a casa e mi do il 5 con mia moglie. Non è...
io con i miei gatti e i miei bambini.
Va bene.
Marcello, la ringraziamo tantissimo di essere stato con noi.
Arrivederci,
io Marcello. Ringrazio voi.
Buon lavoro, buone corse.
Grazie.
E davvero grazie per quello che fa, perché davvero ci riconcilia, no?
Mi associo.
Allora, professore, grazie. Noi ci lasciamo con un altro brano che dedichiamo in maniera specifica a Marcello e alla sua BMW GS, questa motocicletta. Insomma, ci ascoltiamo, motocicletta 10 HP, l'abbiamo chiamata così, il titolo originale lo conosciamo tutti, è Il tempo di morire di Battisti Magol, anche se noi qua parliamo del tempo di vivere,
però insomma Battisti era un carattere lunare.
Lei lo conosce il testo? Questo è
assolutamente no, sono curioso adesso.
Le faccio un accenno, è un dolce morire questo, morire un po' metaforico, diciamo.
Però insomma, potendo eviterei lo zucchero. Insomma.
Il tempo di vivere, quindi ci ascoltiamo motocicletta, questa insomma, chiamiamola questa... così, motocicletta 10 HP, sempre nella versione originale che abbiamo scelto, della versione di Vasco Rossi. Vi salutano come sempre Carla Attianese
e Stefano Balassone.
E noi vi ricordiamo anche dei nostri podcast, sempre sul sito, sull'app, sulle principali piattaforme di aggregazione di podcast. A voi Vasco Rossi.
Motocicleta, riesci a capir, tutta cromata, e tu senti sì, sì, mi costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato, e so che no.